qualcosa che vi sta a cuore, non so, qualche spiegazione? No?
Sì, volevo prepararmi proprio a questo, perché sì, sono poi le mille cose di casa.
Dai, mi dica.
No, beh, è un periodo che vediamo lo sconvolgimento della politica, per carità, che a volte dico, abbiamo una testa, cosa diciamo?
Ah, nella politica?
Sì, sì. Sconvolge anche le famiglie, eh?
Perché?
Sì.
Sconvolge, e qua non funziona mica.
Cioè, questo argomento qua, questo è un argomento, non so se lo posso dire, Padre Nostro.
Padre Nostro.
La nuova versione.
Dio non può indurci in tentazione, va bene. Qua vediamo se
va bene così. Ah, ecco, adesso funziona.
Grazie.
Sì, perché va bene, io posso, sì, posso parlare di tanti argomenti, ma è bene che ascolti anche voi quello che desiderate sapere.
Sì.
Ecco. Lei mi ha chiesto allora
della politica.
Della politica, va bene. Guardate. Cominciamo dalla situazione davanti a Dio, come stanno le cose. Noi c'è un proverbio che dice: non cade foglia che Dio non voglia, è vero? Dunque, il Signore o vuole, Lui vuole solo il bene. Lui vuole il nostro bene, che ci serviamo l'anima, che ci facciamo santi, perché tutti dobbiamo farci santi, sapete? Non santi da calendario, dall'altare, no, non importa, santi da andare in paradiso, quello è importante. Tutto, questa è la volontà di Dio, che ci salviamo l'anima, che farci santi vuol dire salvarci l'anima, perché Lui ci vuole bene. Pensate che Dio, onnipotente, eterno, che ha creato tutti i mondi, si è fatto bambino, si è fatto uomo e ha voluto morire come è morto per amore nostro. Guardate che è grossa, sapete la cosa. Perché Dio non era proprio tenuto per niente né a farsi uomo e tantomeno a morire come è morto in croce. Lo ha fatto per amore nostro, tanto ci ama. Quindi noi dobbiamo prima di tutto essere sicuri di questo: Dio mi ama, Dio vuole il mio bene, Dio non vuole niente. Ah, ma vedete voi, mi permette questa malattia così, ma non è un male la malattia. Non è un male, è un male fisico, ma non è un male morale, non è un male spirituale. Sapete quante persone si sono salvate attraverso la malattia? Se fossero state sane, avrebbero fatto peccati su peccati e andate all'inferno. Con la malattia hanno dovuto fermarsi, hanno dovuto impedire tante cose che avrebbero fatto e invece non dovevano essere fatte. Si sono salvate l'anima. Sono state un po' male qua fisicamente, ma cosa volete che sia? Se pensiamo che saranno felici per tutta l'eternità. Noi ci pensiamo troppo poco all'eternità, sapete? Troppo poco. Se noi avessimo sempre davanti questo pensiero: io sono ormai eterna, ho avuto inizio ma non avrò fine. E dove andrò a finire fino a vivere dopo di questo transito della vita mortale? E questo è un passaggio della vita mortale, sapete? È un passaggio di un po' di tempo, chi più chi meno. Ci sono anche i neonati che muoiono, vero? E ci sono quelli che arrivano a 300 anni. Ah bene, noi siamo così, siamo vivi qua e ascoltiamo. Ma l'importanza nostra è quella di mettere a posto la vita eterna, perché qui siamo di passaggio. Quello che ci frega, quello che fa andare all'inferno, sapete così, è attaccarsi a quello che è di passaggio, attaccarsi alla ricchezza, attaccarsi al piacere, attaccarsi a tante cose che sono vane. Dobbiamo lasciare qua tutto. Anche i grandi signori sono morti, anche i padroni delle grandi industrie sono morti, ma siamo di passaggio, hanno dovuto lasciare qua tutto, tutti i beni, tutti i camp, tutte le industrie, tutto, lasciamo tutto. Ma che cosa dobbiamo fare? Cercare di mettere a posto l'eternità. Ecco. Chiudo la porta, per favore. Prego. Quello che è importantissimo è mettere a posto le... Oh, carissimo, che bello vederlo giù. Come va? Si vede il poltrona.
Grazie.
Il poltrona bene. E dobbiamo dire grazie a lui, eh? È davvero. E prima sua sorella prima.
La mia donna che è sua donna. Io sono il custode.
Il custode.
Sì, è roba della Madonna.
Sì. Ma un bel passaggio da una volta adesso, vero? Sì. E Dio grazie, perché guardate, anche questa è una grazia, sapete. Perché se noi guardiamo, siamo qua di passaggio, dicevo, un po' di anni, chi più chi meno, non importa, ma siamo di passaggio, noi abbiamo la vita eterna. Sapete cosa vuol dire che non finiremo? Abbiamo avuto principio, ma non finiremo mai, mai, mai. Quindi cosa ci conviene mettere a posto? La vita eterna. Siete d'accordo? La vita eterna. Quello è importante. Quello. Adesso sto bene, sto male, ho più salute, meno salute, non importa. Ho ricchezze, meno ricchezze, sono più povero, sono più ricco, cosa importa, è tutto. Guardate che sono morti anche i grandi uomini milionari. Hanno lasciato qua tutto. Non ho portato nella tomba nessun milione di quelli che hanno preso. Niente. I soldi sono necessari per vivere, certo, lavorare, bisogna lavorare, perché l'ozio, al Signore non piace l'ozio, ma essere attaccati ai soldi, essere attaccati alle case, essere attaccati ai vestiti, essere attaccati, ma sono cose passeggere, lasceremo qua tutto. Una cosa dobbiamo essere attaccati, al Signore, oh, quello sì. Quello, guardate, quello bisogna essere attaccatissimi al Signore. E per essere attaccati al Signore, che cosa ci vuole? Prima di tutto ci vuole la fede. E perché se non credo che c'è Dio, se non credo che è giusto quello che è Lui, i comandamenti, se non credo che è giusto fare così invece che colà, ecco, non vale niente. La fede è una grande virtù, sapete, la fede. E io vi suggerisco una cosa, di chiedere sempre al Signore questa fede, perché la fede in certi momenti può anche essere messa alla prova, per certi momenti individuali della nostra famiglia, per certi momenti della situazione internazionale, delle guerre, delle rivoluzioni, della patria. Adesso non sappiamo mai come va a finire, vero? Non sappiamo come va a finire. E diremo noi, ma se io ho fede in Dio, ecco, si chiude. Se io ho fede in Dio, se so che Dio è eterno, se so che io ho avuto principio ma non avrò mai fine, ricordatevi questo, noi non abbiamo più fine. La nostra anima durerà in eterno. Allora che cosa devo mettere a posto? Il corpo o l'anima? Io so che il corpo prima o dopo va a finire in cenere, va a finire. E il nostro corpo è così. Ci è servito per questo periodo di vita, che è un periodo di prova. È un periodo di prova, come un esame un po' lungo, diciamo, ma è un esame. Se io supero questo esame, avrò la felicità eterna. Se io non la supero, avrò l'inferno eterno. Perché, cari, ricordatevi che tanto il paradiso quanto l'inferno sono eterni. Non finiranno mai. Ma perché devo dannarmi? Ma c'è già abbastanza dolorosa questa vita, vero? Perché tra il lavoro, tra i dispiaceri, tra le malattie, mamma mia, abbiamo di che patire sempre, vero? Io vorrei sentire chi è che non ha un qualche dispiacere o qualche cosa non esiste. Tutti l'abbiamo. Perché è giusto che sia così? Perché dobbiamo guadagnarci una felicità eterna. E sta a noi, alla nostra libertà, alla nostra volontà, di cercare di mettere a posto la vita eterna. Mi direte, ma io non ho questo potere. Certo che abbiamo invece questo potere. Lo abbiamo perché se uno crede nella vita eterna, se uno crede in Dio, prega. E guardate che pregare non vuol dire tanto per mostrare come siamo noi, cioè dire preghiere lette così. La preghiera deve venire dal cuore. La preghiera deve venire dal cuore. Il Signore guarda il nostro cuore, guardate, non guarda le nostre parole. Non guarda le nostre parole. Possiamo dire tante parole belle, possiamo anche dire niente e dire Signore, aiutami. Signore, per carità, guarda, SOS, come si dice, non è vero? Guarda, sono nei pasticci, sono nella tribolazione. Ho questo e questo che mi fa dispiacere, ho questo dolore, ho questa sofferenza, o nel corpo o nello spirito. Perché vedete, sono tante sofferenze che sono solo spirituali, che sono solo interiori, sono quelli che noi chiamiamo i dispiaceri, vero? Ma che sono dolori a volte forti, forti. E come si fa a superarli? Come si fa? Alcuni, vedete, reagiscono bestemmiando, la cosa peggiore che possono fare. Ma non è mica colpa di Dio se le cose vanno così. La colpa è nostra, della nostra fragilità umana, della nostra poca intelligenza, anche perché dipende quello che capiamo e quello che non capiamo. Sono più le cose che non capiamo, sapete, che quelle che capiamo. Eh sì. Ma anche quelli che capiscono molto, se fanno scelte sbagliate, sarebbe meglio che non capiscono loro. Capite? Perché le scelte sono difficili, le scelte sono di una importanza abissale. Io scelgo il paradiso o scelgo l'inferno? Perché in ultima analisi ogni scelta nostra è di fronte al bene o al male. Qual è il bene e qual è il male? Ma non il bene materiale, non il bene fisico, il bene vero, totale della nostra anima. Perché noi siamo uomini, perché abbiamo l'intelligenza e la volontà, cioè la nostra anima, le due qualità della nostra anima, che ci differenzia dagli animali, è questa, che noi abbiamo l'intelligenza, loro non ce l'hanno, hanno istinto solo gli animali. Ma l'intelligenza non ce l'hanno. E ne segue che abbiamo la volontà.
Adesso che sta parlando delle scelte.
Sì.
C'è una persona che sta soffrendo molto per due matrimoni distrutti praticamente. Uno si è appena separato e sta soffrendo
molto
con i bambini. L'altro si era divorziato, si è risposato.
Ma non è permesso. La morale di Dio non permette questo.
Sì, adesso anche sta cercando di capire come può fare per riavvicinarsi, però c'è di mezzo due bambini.
Ah beh, non importa che ci siano di mezzo i bambini, non ha nessuna importanza questa. E non ha importanza, perché noi ci scusiamo perché ci sono i bambini. Sì. Sono come un paravento di salvezza, ma no, la morale è quella che è, la morale è quella che è. Lei si è sposato in chiave, uno si è sposato in chiesa. Questo non può più separarsi, non può più, perché davanti a Dio si è unito a quella persona. A meno che non ci siano delle cause così forti, così chiaramente che il tribunale ecclesiastico dice no, quel suo matrimonio è stato annullato, è vero? Ci sono anche gli annullamenti del matrimonio, ma ci devono essere delle cause gravissime.
Suorina, non può essere annullato un matrimonio se ci sono due figli, no?
Qualsiasi causa. No, anche quello può essere annullato. Perché può essere annullato anche quello. Però bisogna vedere la gravità della situazione. La gravità, anche se ci sono i figli, purtroppo. Perché del resto, guardate quante vedo anch'io, quanti matrimoni senza essere annullati così, ma sono distrutti. Perché o l'uno o l'altro tradisce. E anche se hanno i figli, tradisce. È vero o non è vero? È all'ordine del giorno questo. Guardate un po' anche alla televisione, sono le situazioni di certi attori, di certi che Dio ci scampi e liberi. Là è la responsabilità, davanti a Dio. Certo che dei matrimoni possono essere nulli, perché? Perché se sono stati obbligati, se non avevano la piena libertà e si sono sposati per motivi non validi, quello la Chiesa, il Tribunale Ecclesiastico può dire questo è annullato, ma ci vuole il Tribunale Ecclesiastico, ci vogliono i sacerdoti che sono laureati in legge, eccetera, che sanno come stanno fanno le cose. Sempre, ma ricordatevi, quando uno si sposa ha un legame eterno. Perché davanti a Dio, ci lega questa persona per sempre.
E se dovesse capitare nell'ultimo caso che lei ha detto a lui che non lo ama più, allora, sono i bambini cosa può fare?
Guardi, bisogna, se uno è religioso, se uno è cattolico, nel vero senso della parola, perché quanti si dicono cattolici non lo sono proprio per niente. Cattolico vuol dire che obbedisce alla legge di Dio. Allora, io guardo, va bene? Guardo il mio legame, quello che davanti a Dio ho agito. Mi sono legata a quella persona per sempre, davanti a Dio, con un sacramento che si chiama matrimonio. Può darsi che il matrimonio sia anche nullo, ma allora bisogna andare al tribunale ecclesiastico, con i sacerdoti che indagano e vedono, ho visto anch'io di certi matrimoni che sono stati annullati, cioè non valevano. Perché, vedete, se c'è il timore, se c'è la minaccia, se una persona non è libera e fa una cosa, non è valido. Se io metto la rivoltella alla tempia di uno e ti dico o mi dici di sì o se no ti sparo, non è valido. Quel sì che dice, lo dice per timore, lo dice non libero, capite? Ma quando ci si sposa si è liberi, si deve essere liberi di dire di sì, liberi di dire no. In quel momento amavo quell'uomo, amavo quella donna, basta, l'ho fatto. Dopo domani io mi accorgo che non è come io la pensavo, pazienza, lo sopporto, cerco di andare d'accordo. Con quante persone noi dobbiamo convivere, anche senza essere sposati, che non sono come vorremmo noi? Ci si sopporta. Perfetti è solo Dio, sapete? Perfetti, in questo mondo non c'è nessuno. E poi ognuno se guarda, ho i difetti io, perché non posso sopportare i difetti dell'altra? Che poi a volte non sono neanche difetti, sono modo di vivere. Perché uno ha una mentalità, uno ha un'altra. Uno ha dei gusti, l'altro ha dei gusti. Non posso mica pretendere che la persona, perché io l'ho sposata, abbia i miei stessi gusti. Ma no, è una persona umana, ha i suoi gusti. Ognuno di noi è libero, sapete, è libero, anche se è sposato, internamente è libero di amare, di dire questo mi piace, questo non mi piace, questo mi va, questo non mi va, solo che ha questo obbligo di fedeltà matrimoniale. Perché? Perché ha davanti a Dio, perché il matrimonio è un grande sacramento, sapete, grandissimo sacramento. Davanti a Dio io ho detto, sarò fedele a questa donna, a questo uomo. Non mi piace più, sono fedele lo stesso. Mi sono ingannata, sono fedele lo stesso. Se proprio sono a certi limiti, allora ricorro al tribunale ecclesiastico perché dichiari se ci può essere la nullità del matrimonio. Perché se per esempio uno è stato costretto a sposarsi per combinarci anche, è logico, non è mica colpevole, perché aveva tanta paura di essere ucciso, non era libero. Ma capite, se non è questi casi di coercizione così, noi lo facciamo con libertà. E dopo, certo che noi, quando si è giovani, tutti, si è idealisti, no? Si è idealisti, si vede così, bello, il mondo, eccetera, si ha tante illusioni che poi nella realtà cadono, perché la vita è quella che è. Ma noi lo sappiamo, se noi pensiamo che siamo qua di passaggio, siamo qua di passaggio, non è questa la nostra dimora permanente. Dobbiamo morire, dobbiamo andare poi per l'eternità, allora sì, sarà eterna la cosa. Allora io, se mi salvo l'anima, vado in paradiso e il paradiso non finisce mai. Ma se mi danno, vado all'inferno e non finisce mai. E non finisce mai. E guardate che le sofferenze dell'inferno sono atroci. Il Signore con me è stato che buono, perché forse per la missione che avevo mi ha mostrato certe cose. Me le ha fatte vedere. Vi dico, per carità, non andate all'inferno. Quello che è di sofferenza all'inferno è qualcosa di inimmaginabile. Vale la pena di soffrire qualunque cosa qua a questo mondo, di fare qualunque sacrificio, qualunque anche cosa che vi costi, ma non andare all'inferno, per carità. Per carità, guardate. Se il Signore non me l'avesse mostrato, vi potrei dire, beh, no, non me l'ha mostrato, me l'ha mostrato. Una cosa atroce. Una sofferenza che, guardate, non avete neanche... Pensate, il peggio del peggio qui in questo mondo è quello dell'inferno per sempre. Perché l'inferno è eterno. E ci vado solo se voglio. Questo è il terribile. Questo è il terribile. Se io disprezzo Dio, se io non voglio sottostare alla legge, che è la cosa più buona che ci abbia detto il nostro Signore, la legge di Dio, che la legge di Dio è di amarci, la legge di Dio è di rispettarci, di volerci bene, di aiutarci, di avere la carità, perché è la virtù che ci fa andare in paradiso, la carità. Ci sono state delle persone che non vivevano neanche tanto bene, le conoscete anche. Non andavano in chiesa neanche, forse a Natale o a Pasqua qualche volta. Però erano buoni di cuore, aiutavano gli altri. Credete che si sono convertiti, che sono morti quei sacramenti? È arrivato il sacerdote, hanno chiesto i sacramenti all'ultimo momento, si sono convertiti. Magari faranno un lungo purgatorio, non lo so, peccato non vanno all'inferno, perché il purgatorio è passeggero. Il purgatorio è un po' sofferente. Il purgatorio va da una sofferenza che assomiglia quasi a quella dell'inferno, e a una sofferenza che è solo di aspettativa di entrare in paradiso. È tutta una gamma di sofferenze, a secondo di quello che abbiamo fatto, di come siamo vissuti. Ma per carità, mille volte purgatorio, perché quello passa. Anche se una sofferenza è passeggera, io so che dopo avrò la felicità eterna. Ma all'inferno no. L'inferno è la sofferenza eterna. Ma una sofferenza così atroce, così tremenda, così, diciamo, cattiva proprio, è la vittoria della cattiveria.
Posso fare una domanda?
Sì, sì, dica, dica.
Se uno, per dire, si separa con la moglie, però a tutti i costi, per dire, prega Gesù, prega la Madonna, si dà a tutti i santi, perché lei si converta.
Sì.
È possibile che ritorni indietro questa donna, oppure alla fine può dare...
Senta, dipende sempre dalla volontà della donna. Noi, il Signore ci ha creati liberi. Il Signore ci ha creati con l'intelligenza e la volontà. Allora, chi sbaglia, bisogna che prima di tutto capisca di aver sbagliato e dopo che abbia la volontà di riparare. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è pregare. Pregare tanto che si converta, perché sennò va davvero all'inferno. Mi spiego? A meno che la separazione non sia che sta da sola, beh, allora è un altro paio di maniche. Ma se va con un altro uomo o con un'altra donna, allora la cosa è grave. È solo pregare, allora bisogna solo pregare. E personalmente essere fedeli. Non posso perché mia moglie è nata con un altro, io prendermi un'altra donna. Non è permesso. Mi direte, ma è un castigo, che cosa? Siamo quasi questo mondo, è così. E offro il Signore, prego il Signore, perché chi è che ci dà la forza di stare buoni, di camminare nella via del Signore, di essere a posto moralmente, fisicamente? È solo Dio. Allora io mi attacco alla preghiera, ai sacramenti soprattutto. Ricevere Gesù, Gesù ci dà la forza.
Ma perché allora se uno dice, se tu mi chiedi qualsiasi cosa io ti darò tutto, c'è scritto anche più di un... Se tu quello che mi chiedi io te lo cedo.
No.
Allora.
Dove è scritto te lo... Non, sì, non sono giusto.
Non è giusto, vabbè,
come non è giusto, dicendo? Guardi, non
però
è,
se
non,
si chiede,
non risponde alla verità. Non risponde alla verità. Io posso chiedere con umiltà, con tanto amore al Signore, fammi questa grazia.
Sì.
Ecco. Lui che sa tutto, che sa il nostro bene, che conosce il nostro bene, a volte non ce la dà, perché se ce la desse ci daneremo. Dopo, la cosa dopo sarebbe peggiore. Allora non vuole lui che ci danniamo. Il Signore, guardate, ci ama tanto. Ci ama tanto da aver offerto se stesso della croce per salvarci. Non sono parole, non sono ubbie, sono cose. Il Signore ce l'ha dimostrato fisicamente, ce l'ha mostrato con la sua vita. Guarda, se un Dio era necessario che morisse così in un supplizio così atroce come quello della croce, eppure l'ha fatto per amore. Guardiamo quello. Gesù ci ama e ci ha amato e ci ama anche adesso, che se tornasse in questa terra rifarebbe questo, di morire sulla croce per noi. Dobbiamo essere sicuri di questo. Dio ci ha amato fino a dare tutto se stesso e di morire in un supplizio così atroce come quello della croce, perché era un supplizio, il peggiore dei supplizi. Il periodo di sorpresa. Eppure l'ha fatto per noi, per il nostro amore. Volete che non ci aiuti se noi lo chiediamo? Ma andrebbe contro se stesso. Ma se ci ha amato tanto da morire in quella forma là, volete che non ci aiuti quando noi lo chiediamo? Però non ci aiuta a peccare, ci aiuta a essere buoni, ci aiuta a essere, come dire, a vivere santamente. A vivere secondo la legge di Dio. La legge di Dio. Perché noi abbiamo una legge? Sono i 10 comandamenti. Si dica,
posso dire io qualcosa?
Sì, vuole?
Vorrei dire,
sì.
Al Signore, cioè Dio non è al nostro comando, è quello che chiediamo lui ci dà.
No, perché se non ce lo dà, se non è un bene.
Dobbiamo pregare.
Sì,
lui ci
logico. Ma guarda, il Signore, noi preghiamo. Ma a volte noi non preghiamo bene, non preghiamo giustamente, non preghiamo giusto. Allora il Signore non ci concede. Non ci concede perché sarebbe un nostro male. Sarebbe un nostro male. Lui che vede il futuro. Perché vedete, noi non vediamo che un palmo del nostro naso. No, non vediamo neanche quello che può succedere in una giornata. Immaginatevi, Dio invece conosce tutto. conosce il futuro, conosce le nostre situazioni, allora sa qual è il nostro bene. Allora se noi abbiamo fiducia in Dio, vedete, la preghiera esige prima di tutto la fiducia in Dio, perché se io non prego sicura che Lui è più saggio di me, più intelligente di me, conosce il mio futuro, quello che io non conosco. Lui lo conosce, conosce quello che mi succederà, tutto si conosce, e allora vuole il mio bene, e allora non mi concede questo che io chiedo in questo momento, perché per me sarebbe un male. Lo capirei dopo, lo capirei quando ci spacco la testa sopra, ma no, il Signore lo sa e se lo evita. Che cos'è la fede? La fede non è solo credere che esista Dio in tre persone uguali, distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, va bene. La fede è anche dire: Dio è mio Padre, Dio mi ama, è morto sulla croce per me. Anche fosse stato solo al mondo, Lui avrebbe sofferto quello che ha sofferto per me. L'ha dimostrato praticamente proprio. Mi ama, e allora non permette che mi succeda, io chiedo questo, non me lo dà, vuol dire che non va bene. Dopo io mi, col senno di poi, direi: mamma mia, mai me l'avesse dato. Io sono vecchia, sapete, sono vecchia, ne ho viste nella vita, e ho visto che se il Signore ci concedesse certe cose che noi chiediamo, sarebbe stata la nostra rovina. Invece non ce le ha date perché Lui sa il futuro nostro, perché Lui conosce il nostro futuro, Lui conosce tutto. E noi non possiamo, noi vediamo un palmo del nostro naso.
Ancora. Già si fa fatica oggi come oggi essere cristiani, anche sì, certo, negli insegnamenti ai bambini, ma una famiglia che è spaccata, lei mi dica una cosa, come si fanno già? Cioè, si fa più fatica ancora a farli crescere su cristiani,
ma certo, ha ragione,
ma queste cose qua lui non le vede, quello che voglio dire io. È possibile che...
Che cosa?
Cioè, uno magari, cioè, per dire, queste famiglie ultimamente si stanno sfasciando, che è una cosa...
Ma non tutte, non tutte, ci sono di quelle che si sbagliano perché non hanno fede abbastanza, perché non hanno abbastanza fede e non hanno pregato forse. Ecco, scusatemi.
Ognuno c'ha le sue cose.
Ecco, e allora bisogna, perché io ho avuto queste colpe, ne aggiungo altre? Non aggiungo peccato a peccato. Non ho fatto il mio dovere come avrei dovuto fare, la famiglia si è sfasciata. Adesso cosa devo fare? Peggio ancora? Bisogna cercare di rimediare, osservando adesso la legge di Dio come non ho fatto prima. Perché vedete, è difficile che una famiglia si sfasci se ci si vuole veramente bene. E volersi bene non è che l'altro faccia quello che voglio io. Perché il grande errore delle famiglie adesso è questo, che ognuno di due vuole essere indipendente e comandare. La famiglia non è questo. La famiglia è l'unione di due persone, di due intelligenze, di due volontà, che tutte e due vogliono arrivare a quella meta. Mettono al mondo i figli perché arrivino a quella meta, la salvezza. I figli non si mettono al mondo per se stessi, si mettono al mondo per loro, per la loro felicità. E si insegna a loro come andare in paradiso e non andare all'inferno. E si insegna quello che è bene e quello che è male. Perché se hanno avuto una buona educazione da bambini, potranno anche sbagliare nella vita, ma poi tornano, sapete, li ho visti. Io sono vecchia abbastanza per vedere, per aver visto molte di queste case. Però la legge è di Dio. Dio è amore. La definizione di Dio è amore. Lui vuole che ci amiamo. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questa è la legge di Dio.
C'è un'arma fondamentale per che questo accada, il perdono.
Certo, hai ragione, ma sempre. Perché se il Signore perdona a me i miei peccati, perché io non devo perdonare gli altri? Scusatemi, cosa sono più di Dio io? Sono meglio di Dio? No, se Dio perdona.
La Madonna Medjugorje vi ha fatto scrivere questa canzone, che si chiama proprio La forza del perdono.
Sì, 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 lo credo. Ma è così, ma noi non lo sappiamo. C'è un sacramento, il sacramento della confessione, della penitenza, che è il sacramento del perdono. Ma se io non posso subito darmi a confessare, basta che dica: Signore, perdonami, ho sbagliato. Appena posso vado a confessarmi. Va bene? Se Dio ha fatto del perdono un sacramento, sono 7 i sacramenti, non sono mica 100, sono 7. Volete che non valga questo perdono? Ma Dio ci perdona, ma non perché torniamo a peccare 2 minuti dopo.
Certo.
No. Uno però può dire: perché c'è il patto di quella persona, che le volte si... nella predica l'ho sentito nominare tante volte. C'era uno che aveva l'abitudine, si vede, a un peccato, non so quale, perché non è scritto la quale peccato, ma aveva l'abitudine e voleva a tutti i costi rimediare, voleva a tutti i costi salvarsi, va bene? Ma ricadeva. E lui andava a confessarsi in continuazione, perché aveva preso l'abitudine, sapete che l'abitudine è tremenda, no? Così. È una cosa più forte quasi, diciamo. E nella confessione, una volta i confessionali avevano sempre il crocifisso dalla parte della grata. Adesso purtroppo non esistono più questi confessionali, ma erano così belli, mi piacevano tanto. C'era la grata, in modo che il sacerdote non vedeva chi era. Si poteva dire tutti i peccati possibili immaginare, tanto il sacerdote non capiva chi era, prima di tutto. E c'era il crocifisso sopra. C'era questa persona che aveva un grave difetto, continuava a fare un peccato mortale. E però andava a confessarsi, aveva tutta la volontà di guarire, di togliersi, però era tanta l'abitudine che ci cadeva ancora. E il sacerdote si è staccato, ha detto: no, non ti do più la soluzione, perché continui a peccare su questo peccato. No. Il crocifisso che era sopra la cosa si è staccato il braccio e ha detto: ti assolvo io. Guardate, e quel crocifisso c'è ancora, sapete, il padre, col braccio staccato così. Perché? Perché vedeva la buona volontà di quest'uomo, che poveretto, aveva questa abitudine pessima e ce la metteva tutta, ma ci cadeva. Bisognava che aspettare col tempo, il sacerdote doveva aiutarlo. Invece il sacerdote ha detto: basta, non ti do. Il Signore, guardate la misericordia di Dio. Addirittura fra questi miracoli che sono registrati, ecco, ti assolvo io, dice Gesù, si è staccato il braccio dalla croce e l'ha assolto. Perché? Perché l'abitudine, per esempio, chi ha preso la pessima abitudine di bestemmiare, per esempio, e prima di togliersi un'abitudine della bestemmia, ce le vuole, sapete? Perché non si accorge neanche via fuori, scappa dalla bocca, diciamo, no? Ecco, il Signore sa, il Signore vede, il Signore conosce il nostro profondo intimo. Guardate, possono dire quel che vogliono gli uomini, anche i confessori se volete, ma chi ci conosce fino in fondo è Dio, e Dio non lo possiamo ingannare. Ma no, ricordatevi, Dio non lo si inganna, Dio conosce, Dio, il Signore, io sono la via, la verità e la vita, la verità, Lui ci conosce fino in fondo. L'unica, la virtù prima che dobbiamo usare è l'umiltà. Quanta poca umiltà c'è adesso nel mondo. Tutti vogliono comandare, tutti vogliono essere qualcosa, tutti vogliono avere qualcuno sotto. Oh mamma mia, guardate che quelli che devono stare sotto, obbedire, servire così, sono ancora i più fortunati, sapete? Sono i più fortunati, perché non incorrono in questo grave peccato di voler dominare, di voler comandare. Ma è Dio che ci ha dato la legge. Noi dobbiamo, la prima virtù che dobbiamo usare è l'umiltà. La conoscete questa virtù? Sapete che hanno detto gli uomini questo? L'umiltà è verità. È vero, l'avete sentito questa definizione? Mai? Beh, sì. L'umiltà è verità. Sentite, che cosa siamo noi davanti a Dio? Provate a pensarci. Niente. Perché se lui non avesse creato l'anima, anche i nostri genitori potevano cercare di avere figli, ma non ne avrebbero avuti. Se Dio non avesse creato l'anima, perché noi siamo fatti di corpo ma di anima. E l'anima, sapete la facoltà dell'anima, l'intelligenza e la volontà. Se noi non avessimo l'anima, non avremmo né intelligenza né volontà. Gli animali che non hanno l'anima come noi non hanno istinto, un istinto bellissimo, se volete, ma morti loro è morto tutto. Noi abbiamo un'anima immortale, noi abbiamo un'anima che non morirà mai. Abbiamo avuto inizio ma non avremo mai fine. Allora se pensate che noi adesso stiamo preparando la nostra eternità, stiamo preparandola qua e la prepariamo come vogliamo noi, o eternamente felici o eternamente infelici. Se seguiamo la legge di Dio, se facciamo quello che Dio vuole, che poi i comandamenti di Dio non sono una cosa impossibile, ditemi la verità, sono così difficili, sono così. Io sono il Signore Dio tuo, primo, non avrai altro Dio fuori che me. Secondo, non nominare il nome di Dio in vano, e sappiamo che la bestemmia è un peccato mortale. Terzo, ricordati di santificare le feste. Abbiamo tutta la settimana a nostra disposizione. Ci chiede un'ora della messa alla settimana. Ci può chiedere di meno il nostro Signore. Perché proprio per non far peccato mortale c'è la messa. Naturalmente dovremmo pregare tutti i giorni, raccomandarci al Signore. Appena ci svegliamo facciamo il segno della croce, diciamo: oh Signore, guarda, ti affido tutta la giornata. Ditelo con le vostre parole, non lo vuol mica che diciate: se sapete, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua volontà per la tua maggior gloria. La sapete questa preghiera qua? Se la sapete la dite sempre. Ci pare tanto presto dire. Un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria, un angelo di Dio, è finito. Le preghiere del mattino. Quanto ci impieghiamo? Neanche 5 minuti, no. 3 minuti.
E l'eterno riposo per i nostri
morti. Anche per i nostri morti, se noi vogliamo, abbiamo dei morti cari. Ecco. Ma che cosa ci chiede il Signore? Quanto ci chiede il Signore? Ma sapete che siamo anche poco furbi? Perché ci chiede così poco e ci dà così tanto? Dopo abbiamo tutta la giornata per noi, tutta. Ma chi è abituato a pensare al Signore, anche prima di fare un lavoro, dice: senti, dammi una mano, Signore, perché vada bene. Cosa dici? Signore, aiutami qua. Io lo dico sempre, sapete, quando devo andare via, quando devo fare tutto, Signore, guarda qua, dai, dammi una mano, va. Tanto tu sei onnipotente, fa mica fatica a lui. Però poi, siccome ci ha creati liberi, liberi di accettare, liberi di rifiutare, liberi di pregare, liberi di non pregare, cercate. Ma se siamo liberi e sappiamo che Dio può tutto, ma quanto minchioni siamo se non lo chiediamo? Ma siamo proprio minchioni, eh?
sì, perché bisogna dire questo. E poi che cosa? Ma ci chiedesse delle grandi penitenze, ci chiedesse delle ore, come fanno gli uomini a volte, vero? Che ci chiedono delle cose così pesanti. Trovate il lavoro, voi che lavorate. È pesante il lavoro, no? Per vivere, per poter guadagnare, per poter portare a casa il necessario per mangiare, per vivere, per, se poi avete famiglia, no? Dovete pensare alla moglie, ai figli e tutto. È pesante. Ma il Signore è di una bontà invece infinita. Il Signore ci dona la vita eterna se noi siamo fedeli a noi. Perché morire, moriamo tutti, cari. Non stiamo qua nessuno per... Guardate che a un certo momento la nostra vita finisce, quando vuole Lui e come vuole Lui. Allora, siccome noi non sappiamo quando moriamo, perché possiamo morire di una malattia, allora abbiamo tempo anche di prepararci alla morte, ma fuori di qua potremmo andare sotto l'auto, o venire come fa, ce lo sa noi. Abbiamo mica tempo, vero, di dire, è meglio che viviamo sempre bene. Per disgrazia facciamo un peccato mortale, no? Per disgrazia andiamo a confessarci, diciamo dentro di noi, beh Signore, guarda, appena posso, perché adesso non ho tempo, ma scusami, perdonami, vado subito a confessarmi. Noi se morissimo prima di andare a confessarci non andiamo all'inferno, perché abbiamo chiesto al Signore e siamo disposti proprio volontariamente a confessarci. Perché perfetti non c'è nessuno. Ma chi è perfetto a questo mondo? Dai. Io ne ho un sacco di imperfezioni, tanto, io non so, ma penso che anche tutti ne abbiamo. Ma chiediamo perdono al Signore. La sera prima, le preghiere della sera, le dite ancora? Ecco, se le dite c'è l'atto di dolore, no? Signore, ti domando perdono, anche senza dire tante la formula che c'è scritta. Ti chiedo perdono, Signore, per tutti gli errori che ho fatto oggi, magari per i peccati che ho fatto. E se ho fatto un peccato che so che è mortale, ti assicuro, appena posso vado dal prete a confessarmi. Se la notte moriste, non andresti all'inferno. Perché avete chiesto perdono a Dio e avevate la voglia, la volontà di andare a confessare. Perché il Signore non è un tiranno. Il Signore conosce anche i nostri più intimi sentimenti. Il Signore conosce anche tutte le nostre fatiche. Quello che a volte non conoscono gli uomini. Magari abbiamo lavorato con tanta fatica così e ci guardano o non ci guardano, oppure a volte come hanno detto, hai fatto solo il tuo dovere, grazie tante, ma in che maniera e con che fatica. Ma per gli uomini è così, ma per Dio no, Lui conosce anche le nostre più intime fatiche, anche le nostre più intime intenzioni, anche i pensieri che ci attraversano per la testa, che dobbiamo esaminare e dire questo lo tengo e questo no, questo va via, perché abbiamo una intelligenza e una volontà. Vedete, il Signore ci ha fatti non come le bestie hanno l'istinto, le bestie un istinto bello, a volte un istinto che ti affascina, beh è sempre istinto. Noi abbiamo la volontà e la volontà deriva dall'intelligenza. Prima di tutto dobbiamo capire, perché io non posso volere quello che non conosco, scusatemi. Se io non conosco che c'è una cosa, come faccio a desiderarla? Come faccio a volerla? Se non la conosco? Ecco il dovere sacrosanto di istruirsi nelle cose di Dio, nella dottrina cristiana. Magari da piccoli si è avuto un insegnamento non buono, oppure non abbiamo neanche avuto l'insegnamento, ma adesso che siamo adulti, cominciamo a leggere il Vangelo, solo il Vangelo. Io non vi dico di leggere tanti libri. Se volete ce ne sono di meravigliosi di libri, eh.
ce ne sono proprio. Ma guardate il Vangelo, e non tutto d'un colpo, leggete un brano, leggete un periodo. E oggi, signore, stamattina io leggo un pensiero, vediamo, per esempio, no, questi sono Atti degli Apostoli, ecco, il Vangelo secondo San Giovanni. Questa è perché ci vogliono anche gli occhiali, vedi, perché è scritto bene. Va bene, io l'ho aperto a caso, no? Il Vangelo secondo San Giovanni è il discorso che Gesù fa. Così parlò Gesù, quindi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano. Questa è la preghiera di Gesù al Padre. Pensate, è Dio anche lui, perché il figlio è Dio come il Padre, però prega il Padre, perché il figlio non è altro che discepolo del Padre. L'amore tra il Padre e il figlio è lo Spirito Santo. Avete mai sentito questa spiegazione della Trinità? Ma il Padre è il principio.
Il padre
conosce se stesso, la conoscenza di se stesso è il figlio. E guardate che bella preghiera. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Pensate, la preghiera di Gesù a suo Padre, di al figlio, perché ci dia a noi la vita eterna. Non prega mica per sé, non prega mica per scendere dalla croce. Qua è l'ultima cena, il discorso che fa prima dell'ultima cena. Lui sapeva perfettamente quello che andava incontro a quello. Sapeva di che morte sarebbe morto, sapeva le torture che avrebbe sopportato, però che cosa chiede per noi? Guardate, perché gli dia la vita, questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato a Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. Pensate in paradiso, quando ci troveremo tutti in paradiso, perché nessuno di voi è vada di farlo, tutti dovete andare in paradiso, anche con me, tutti insieme. Quando ci troverete in paradiso e diremo: ma ti ricordi quando facevamo la catechesi? Come ci ricorderemo? Tutto sapete, ci ricorderemo. E ringrazieremo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Perché grazie, Signore, che mi hai fatto sentire la verità. Grazie, Signore, che mi hai dato la tua parola. Grazie che mi hai illuminato la testa. Che mi hai fatto capire quello che è necessario in questo mondo. Perché questo è necessario, sapete, l'unica cosa necessaria. Salvarci l'anima. Salvarci l'anima.
Nella Bibbia,
posso chiedere una
cosa? Sì. Il libro dei Proverbi.
Sì, benissimo. Cos'è che dice?
Volevo chiedere le sante orazioni di Santa Brigida.
Sì.
Volevo chiedere che cosa sono i giorni di indulgenza che lei promette, che se tu per un anno fai queste 15 orazioni riesci ad avere questi favori da Dio. Queste cose qua bisogna crederci, non bisogna, cioè,
si può credere, benissimo. Guardate, il principio è questo: quando io mi metto a pregare è sempre a vantaggio mio, è sempre perché il Signore vuole darmi qualche grazia. Perciò che me la dia in una maniera, che me la dia nell'altra, che io parli in una maniera, che io parli nell'altra, è la verità. È la verità. Perché io non apro bocca, non dico una preghiera, che il Signore non me la tenga di conto.
Perciò senza quelle preghiere in Santa Brigida possiamo...
Sì, certo, ma certo, non occorre... sono belle, il Signore l'ha permesso, no? Quelle, se noi, vedete, il Signore ci conduce... conduce per mano. Ci sono certe persone che per esempio hanno incontrato questa devozione, l'hanno conosciuta e magari la leggono e la fanno. Benissimo. Il Signore da loro, per il bene della vostra anima, vi ha fatto incontrare questa preghiera, questa santa. Ringraziate il Signore perché è una grazia grande. Ma non è detto che a tutti io faccia. si salvano anche senza le preghiere sataniste, perché tante non la conoscono neanche, tante non l'hanno incontrata, e allora si danno o no, se pregano o non si danno. Capite, il Signore non ha la mentalità stretta così. Il Signore è molto intelligente e ha la giustizia infinita. Lui ci salva anche solo che diciamo Abba Padre, vero? Basta una parola. Basta una parola. Vedete, non bisogna che mettiamo il Signore al pari della nostra testa. Noi abbiamo una testa molto ristretta, ma Lui è infinito. Lui ha un'intelligenza finita e soprattutto una bontà infinita. Perché la definizione di Dio è amore. Sapete come si ama? Quando noi amiamo intensamente una persona, siamo disposti a fare qualsiasi sacrificio per lei, è vero o non è vero? Perché quando l'amiamo intensamente, veramente, pensate, Signore, che ci ama più di tutti, tanto di arrivare a farsi uomo e a morire come è noto per noi. Chi l'aveva costretto il Signore a fare quella roba? Ditemi, se non per amore, se non per la sua volontà, libero, poteva starsene nei cieli tranquillo e sereno il figlio e non soffrire niente. E ha voluto incarnarsi e farci uomo e soffrire quello che ha sofferto per amore nostro. Tanto ci ha amato il Signore. Allora, invece che credere a certe velleità, a certe cretinerie che sono scritte nei giornali, che si sentono dalle persone, credete al Signore, credete al Vangelo. È l'unico libro che vi dico di dire al quale bisogna proprio credere. Gli altri no, sapete, ne ho letti anch'io di libri tanti, perché un po' per studio, un po' per diletto anche così, perché anche a me piaceva molto sapere e conoscere così. Mamma mia, ma no, ma nessuno batte il Vangelo, nessuno ha la verità come il Vangelo, nessuno.
Sì. Il suicidio è un peccato grave, è perdonato come?
Bravissimo il suicidio.
Ecco, questo bambino di 11 anni che si è suicidato, potreste a 11 anni...
Guardate, perché bisogna tener conto anche di quello. Anche questa è una buona domanda. Noi abbiamo la gravità del nostro peccato, è legato alla conoscenza. Se questo bambino era malato, supponiamo, non aveva l'intelligenza a posto,
era intelligente ed era bravo, bravo anche a scuola, però i genitori si erano separati, la mamma viveva con un altro uomo, il papà con un'altra donna,
e non ha superato questa sofferenza.
Questa
è una sofferenza. Adesso è solo Dio che può giudicare, è solo Dio, perché 11 anni ha 11 anni si ha il bene di internet, si è responsabili anche a 6-7 anni. C'è stata quella santa che ha avuto la visione di suo fratellino, 6 anni aveva, era in purgatorio, a 6 anni, lei si è meravigliata e ha detto, ma come, a 6 anni uno in purgatorio? Si aveva l'intelligenza di capire a 6 anni, perché vedete, ognuno è responsabile di quello che capisce, quello a 11 anni o cosa, capisce? Là solo Dio può sapere, perché io non lo posso dire si è salvato o non si è salvato, perché bisogna anche capire, vedere se aveva l'intelligenza calma, tranquilla, oppure se aveva un principio di pazzia, diciamo, di cose. Perché vedete, ecco perché non si può giudicare. No, il Signore ha detto non giudicate, non sarete giudicati. Noi non possiamo giudicare per il fatto che non conosciamo l'interno delle persone, non sappiamo la loro maturità, non sappiamo le circostanze, non sappiamo niente. Io, se fossi nei genitori o cosa, pregherei anche per quel bambino, perché può darsi che in quel momento non avesse capito neanche la realtà delle cose. Può darsi, se era lucido invece che capiva e non sopportava questo dolore, allora è all'inferno anche lui, anche se ha 11 anni. perché
no, proprio l'inverno con... neanche portato
via. No. Perché vedete, là secondo il giudizio di Dio, è solo il giudizio di Dio che può dire questo aveva la maturità da poter capire o non poter capire. No, non lo sappiamo. Ecco perché il Signore dice non giudicate e non sarete giudicati. No, non giudichiamo noi. Il fatto esiste, è giusto? Ci viene la domanda di dire ma sarà salvo o non sarà salvo, perché era in se stesso o non era in se stesso, era. Là non lo sappiamo. Là il giudizio di Dio solo che lo sa. Io fossi nei genitori di cosa pregherei lo stesso, perché se non va, se le preghiere non servono a lui, perché supponiamo è all'inferno, servono per qualcun altro. Noi non sbagliamo mai a pregare, sapete, perché se non va a buon segno per quello che noi preghiamo, il Signore tiene conto, tiene conto. E poi c'è il merito della preghiera, perché vedete, la preghiera ha tre parti, diciamo, una personale di merito che nessuno ce la toglie, una che va di implorazione per davanti a Dio, no? E una per il bene della persona. Ma quello è il merito personale di chi prega, nessuno ce lo toglie, sapete? Anche se noi preghiamo per papà, per la mamma, per i figli, per i nonni, per i genitori, per i nipoti, per quello che volete. Merito. Ma il merito vostro di pregare è personale. E il Signore ne tiene conto, ne tiene conto sempre. Quello c'è una parte che non vi sarà mai tolta della preghiera. Dopo il Signore ti racconta che voi pregate per questa persona o per l'altra. Certo che se noi preghiamo, guardate Santa, la mamma di Sant'Agostino, quanto ha pregato per suo figlio. Dopo ne è venuto fuori un santo come tutti voi, ma sapete che era proprio prima ateo, dopo si era dato altre sette, ha fatto di tutto Sant'Agostino. Era proprio fuori con la testa, diremo noi adesso, però a un certo momento
ha creato libero arbitrio, però alla fine Dio l'ha fatto ritornare sulla strada giusta.
Sì.
Allora vede che le preghiere servono.
Servono sempre le preghiere.
Anche se una persona per dire...
Sì, servono sempre, guardi, le preghiere servono sempre. Non vanno mai a vuoto le preghiere, mai. Anche un'Ave Maria, anche un Gloria, anche... un Gesù mio misericordia, anche Gesù aiutami, che è una preghiera anche quella, non vanno mai a vuoto, mai. Il Signore tiene sempre conto.
Solo che non dobbiamo aver premura, perché
i tempi del Signore, sono suoi i tempi.
Come prego e non...
Ma no, perché, ma a volte preghiamo male, preghiamo magari quello che noi, il Signore non vuole, ma noi continuiamo a pregare, anche se preghiamo per... motivi sbagliati, diciamo. Ma la preghiera vale sempre. E siete, la mamma di Sant'Agostino quanto ha pregato? 30 anni, 20 anni, 30 anni, e però le è venuto fuori un salto fortino. Ma lei non ha mai perso la speranza, lei ha continuato a pregare imperterrita, a pregare per suo figlio, che fuori di testa come Sant'Agostino, guardate, ne ha combinate.
Perché noi quando preghiamo pretendiamo che il Signore abbia la bacchetta magica.
Sì, appunto, ma no, invece bisogna avere pazienza e continuare.
Misurare la nostra pazienza.
Va bene?
Sorida, volevo chiedere.
Sì, dica.
Esempio, c'era la testimonianza di una signora, appunto, parlando di separazioni, eccetera, così, che lei, il marito l'ha tradita ed è andato con un altro, lei aveva i figli, così. E lei ha continuato a pregare paziente e ha avuto quasi misericordia per il marito.
Sì, bene.
Come gli ha pregato per diversi anni,
sì.
Il marito è tornato,
sì, giusto.
E perché non bisogna proprio dare i tempi al Signore.
Sì, sì, non bisogna aver fretta, sapete. Non bisogna
aver fretta. Mi ha detto allora come può essere, come non può essere. Solo lui
sì.
Dice, però lui dice sempre che decida lei, sempre il discorso.
Come decida lei?
La donna, l'uomo, lei che alla fine, perché Dio ti può dare l'impulso, ma se tu vuoi essere da quell'altra parte, Dio ti può dire tutto quello che
siamo d'accordo. Se uno ascolta il Signore e prega, e se uno non ascolta e dice no, non prego, faccio quello che voglio, mi vendico magari,
dipende sempre dalla nostra volontà.
E la volontà dipende dall'intelligenza. State attenti che la volontà dipende dall'intelligenza. Don Bosco diceva, dammi queste quattro dita qua. E ti prometto il paradiso in eterno. Don Bosco, e cioè i ragazzi, diceva così. Perché se queste quattro dita, cioè se questa testa qua, quello che c'è dentro, ha fede nel Signore, prega, frequenta i sacramenti, è sicuro di andare alla vita eterna. È sicuro, ricordatevi questa. Perché la bellissima promessa del Signore del Sacro Cuore dei primi 9 venerdì del mese. Che è bella quella.
Una volta.
Una volta. Ma vale anche adesso, Vale anche adesso, anche se adesso i preti non la predicano più. Perché vedete, anche poveri preti sono schiavi anche loro del tempo che c'è. Ci sono di quelli che si ribellano, ci sono di quelli che continuano, che capiscono, e ci sono di quelli che ci cadono e credono ai tempi moderni. Invece no, sapete, la verità è una, la verità è sempre quella. Per esempio, i primi 9 venerdì del mese sono validi anche adesso. Voi sentite un prete che mi predica? Ecco, ditemi voi. E quello è un mezzo efficacissimo. Perché se una persona per 9 mesi va a confessarsi e fa la comunione il primo venerdì del mese, e ha gloria. 9 mesi, ci pensa sopra, sapete? Ci pensa sopra, dopo può sbagliare, torna. E poi il Sacro Cuore l'ha promesso. L'ha promesso proprio, ci sono stati casi su casi di queste conversioni, di queste. I primi 9 li avete fatti, i primi 9 venerdì del mese voi. Ma non tutti.
E succede che a volte
no, invece vedi. Sa cos'è il primi 9 venerdì del mese?
L'ho intravisto su pregare che ultimamente mi sto convertendo.
Diciamo. Sì. Guardi, è così. Se lei va a confessarsi e fa la comunione ogni primo venerdì del mese, per 9 mesi. Se era lontano da Dio si converte. E il Signore ha promesso la conversione finale. Perché 9 mesi sono 9 mesi, non sono un giorno. Non ha chiesto 9 giorni, sono 9 mesi. Il primo venerdì del mese. Obbligatorio per forza di cose la confessione, no? Questo è sottinteso. Anche mi direte, ma io non ho fatto peccato mortale. Ma la confessione ha un valore grandissimo, anche per chi ha fatto solo peccato veniale, ma vi aiuta a non cadere ancora nel peccato veniale, perché il peccato veniale può essere involontario e volontario. Il peccato veniale volontario è l'anticamera del peccato mortale. Se invece è involontario, è un difetto, diciamo così. Abbiamo voglia di guarire anche da quello, ben meglio della confessione spesso, e della comunione non c'è. Perché tutti siamo difettosi, tutti abbiamo. Sapete, quando io ero ragazzina così, sentivo dire, guardate qual è il vostro difetto predominante, no? Perché tutti abbiamo un difetto, che è predominante sugli altri. Uno può essere l'ambizione, uno può essere la superbia di voler sempre essere il primeggiare, uno può avere anche la voglia di non lavorare, di non far niente, l'ozio, no? L'oziare. Bisogna vedere, ognuno di noi ha un difetto predominante. Nella natura, proprio nella natura. Tutti l'abbiamo, sapete? Allora, che cosa si fa? Prima di tutto si deve guardare qual è. Conoscerlo. Quando io l'ho conosciuto lo combatto. Prima di tutto lo combatto con la preghiera. Sì, perché senza l'aiuto di Dio non si fa niente, ricordatevelo. Senza di me non fate niente, dice Gesù. Ecco, sempre con la preghiera. Secondo, con la vigilanza. Con la vigilanza. Cioè essere padroni di se stesso. Perché noi quante volte nella giornata non siamo padroni di noi stessi? Ci arrabbiamo magari a volte. E dopo diciamo perché io sono arrabbiata, non valeva la pena. Va bene, dopo ci arrabbiamo. Magari maltrattiamo una persona, che noi non sapremo maltrattare nessuno, neanche il più grande nemico. Bisogna trattare bene tutti. Perché se io vedo in tutti il Signore, tanto bene. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il precetto di Gesù. Non vuole che ci trattiamo male. Non vuole che ci facciamo soffrire noi. Dio ci ha amati. Ci ha amati fino a morire sulla croce per nostro amore. E vuole che anche noi amiamo. Certo che a volte ci fa fatica perché amare certe situazioni, ma bisogna. Guardate che l'amore vince sempre. Vince sempre l'amore, ve lo assicuro, io sono vecchia, sapete, ma nella mia vita vi assicuro che è così. Quando voi amate, vedete le cose cambiare da così a così. Intanto cambia la vostra mente. Non giudichiamo, non condanniamo, compatiamo tutti. Uno ha sbagliato, non posso dire che ha fatto bene, dico ha fatto male, ma so io la causa. Può darsi che in quel momento non fosse se stesso, può darsi che avesse male, può darsi tante cose. Io non posso giudicare. Scuso! Però dico che è male, perché non posso dire che è bene quello che è male, eh? No. Però non posso giudicare la persona. Non posso, io non sono dentro di quella persona. Solo Dio può giudicare. E allora cominciate da là, per favore. Facciamo così, adesso in questo periodo qua, natalizio, facciamo questo proposito. Facciamo questo proposito al principio natalizio. Di non giudicare. Vedete una persona che sbaglia, poveretta, ha sbagliato, certo se è errore, è errore, perché non posso mica dire che ha fatto male, ma non la giudico. Non so che punto di avvedutezza che avesse di... Non so, non ero in lei. E quindi io non giudico, prego per lei.
Un'altra cosa solita.
Sì, dica.
Allora, nelle fasi della fede, no? Perché parlo sì. Di me, quando ho iniziato a pregare sì. Poi e tutto. È capitato proprio il momento che bruciavo dentro. Nell'amore per il Signore.
Sempre si fa, sì.
La difficoltà che ho in questi giorni, ho conosciuto la Madonna, mi ha dato la grazia di andare a Medjugorje.
Ah, bello.
Ho conosciuto tante persone sul pullman. Sì. Adesso ho, oddio, questa non ne ho fatto, però un po' sto bene, un po' mi fa soffrire. Nel senso che tante persone che avevo sul mio pullman hanno proprio, anche loro sono in quel fase di innamoramento, se lo posso chiamare così. Solo che hanno tanti perché questo, perché quell'altro, io mi sento così dentro di me, voglio fare, desidero fare, ma cosa posso rispondere? Che le risposte non ce le ho da dare.
No, le risposte sono nel Vangelo, dica.
Okay.
Ecco, dica a queste persone qua, leggete quello che ha detto Gesù, l'ha trovato tutte le risposte. Va bene?
E per le persone che dicono che sentono un fuoco dentro, che stanno bruciando, che hanno bisogno, non so, del prete piuttosto che di... Cosa gli dico?
Beh, deve andarci a confessare senz'altro.
Certo.
Sì, certo.
Ci siamo confessati tutti.
Però deve esserci sempre... Perché vedete, c'è una fase dopo la conversione, sì. Così, che è di grande fuoco, di grande accensione. Sì. Dopo si placa, dopo si ritorna. Sì. È come quando uno... va a destra, no? Cioè, sta per andare in un fosso. Per reazione cosa fa? Va dall'altra parte, no? L'eccesso. Dopo si mette sulla strada dritta. È un po' così. Per esempio ci sono le persone convertite. In un primo tempo hanno un'esagerazione di desiderio così.
Di pregare,
va bene. Dopo si calmano,
sì.
Ecco, e dopo si mettono sulla via normale. Perché ricordatevi che tutto noi abbiamo l'intelligenza. Il Signore ci ha creato con l'intelligenza e la volontà. Sapete che dono grande che è l'intelligenza. Ma che grande dono! Se no saremo come le bestie. Noi abbiamo l'intelligenza. E allora la nostra intelligenza ci deve dire no. questo è normale, questo è troppo, questo va bene. Devo essere nella via dritta. Ma per prendere la via dritta ho bisogno dell'aiuto di Dio. E ecco la volontà di pregare. Guardate, non sbagliate mai. Non sbagliate mai. L'intelligenza mi dice vorrei essere, vorrei fare, vorrei capire. No, io lascio stare, prego. Signore, fammi capire tu. Conducimi tu dove vuoi. E lui ci conduce. Nella via della salvezza siete tranquilli che lui vi salva. Tranquilli. Perché se voi vi affidate al Signore e fate quello che vuole lui, perché se amate il nostro Signore fate quello che vuole lui. Fatevi. Come faccio a sapere, dite voi, quello che voglio lui? Beh, ci sono i comandamenti di Dio, no? I precetti della Chiesa, poi c'è il Vangelo. Il Vangelo. Questo libretto caro, l'avete in casa? Quelli che non l'hanno lo comprino, per favore. E prima di andare a letto la sera, leggete, ma neanche una paginetta, un pensiero. Cosa vedete il segno e la portate avanti, non a carro, non a carro. Guardate, nel Vangelo trovate tutto.
Io sto leggendo il libro di Sol Faustin, è bellissimo.
Anche quello aiuta. Sì, quello aiuta, ma il Vangelo, è Gesù, è la parola di Gesù. Prima di tutto, no, non occorre che leggiate tanto, anche una paginetta, un pensiero così, mettete il segno e lo portate avanti. Poi leggete il sopportino, leggete
l'imitazione di Cristo.
Anche l'imitazione. Dopo del Vangelo, l'imitazione di Cristo è la migliore, il migliore libro che troviamo. Io ho avuto la grazia delle, perché andavo a scuola dalle suore, dalle mie consorelle adesso, e mi hanno dato il Vangelo, l'imitazione di Cristo. E siccome a me piaceva molto il latino, riuscivo molto in latino a scuola, me l'ha fatta comprare in latino, me l'ha fatta comprare. Beh, in un latino facile, perché quello della Chiesa. Guardate, quello che mi ha aiutato l'imitazione di Cristo, ma voi prendetelo in italiano, per carità. Quello che dopo del Vangelo, l'imitazione di Cristo è quella che aiuta più di tutto. È una paginetta, un pensiero. Non tanto, sapete, non leggerlo come si leggerebbe un romanzo. No, no, no. Un pensiero, e ci mette il segno, e domani vado avanti. Un pensiero al giorno. Specialmente la sera prima di andare a letto, perché dopo ci si pensa su un poco, ma è vero o non è vero? A meno che non dormiate subito come un ghiero, perché succede anche quello. Però guardate, o la mattina come programma di giornata, bellissimo la mattina, al posto della meditazione, no? Noi suore facciamo mezz'ora di meditazione tutte le mattine, ma anche voi dovreste almeno un pensiero anche la mattina. Che vi indichi tutta la giornata, vi aiuta tutta la giornata. Ecco, ne abbiamo dette di cose oggi. Io poi vi auguro di prepararvi bene alla festa del Natale, va bene? Vi ricorderò tutti sempre, sempre vi ricordo tutti nella preghiera, sì. Perché se il Signore mi ha fatto venire qua e conoscervi, senz'altro.
Non aspettavamo.
Eh?
Non aspettavamo.
Ecco, e adesso che preparatevi bene per Natale, perché dicembre non vengo.
Cosa dobbiamo fare per salvare quel povero governo capore d'Italia?
No, guardate, non
dobbiamo pregare.
Guardate, state attenti, io vi prego una cosa. Non basta solo pregare, bisogna avere anche le idee chiare. Ricordatevi che il comunismo è scomunicato da Dio e non si può votare a sinistra, non si può, è peccato mortale, perché voto per i nemici di Dio. Io non giudico le persone, ricordatevi, vi sto dicendo le ideologie. La sinistra è contro Dio, la sinistra è contro il bene. E non vi aiuta in nessuna maniera, è tutto un inganno. Dove vi ha vinto la Russia, dove aveva vinto il comunismo, come erano ridotti. Perché il demonio non aiuta. invece pregate, pregate e lavorate per poter salvare anche la nostra patria, perché è giusto, nel bene, nella giustizia e prima di tutto nella osservanza della legge di Dio.
Posso chiedere un'ultima domanda? Come faremo a accorgerci quando ci sarà la fine del mondo? Quando,
ah, non occorre che, non occorre che ci accorgiamo noi. Adesso non viene, stia tranquilla. Per quanto viviamo noi, la fine del mondo non viene. Stia tranquillo, ve lo assicuro. Che ci sia adesso un passaggio, sì, senz'altro. Ma un passaggio, un cambiamento, è un'altra cosa, ma la fine del mondo adesso non viene. Non viene.
Siamo tranquilli per
qualche... Sì, state tranquilli. Potete dormire tra due guanciali, va bene? Invece, cos'è? Si dica.
Dopo, no, volevo chiedere, una persona mi ha chiesto qual è la differenza tra Lucifero e Satana.
La stessa persona, stessa cosa? Ecco la stessa classe. Guardate, Lucifero o Satana è lo stesso. È l'angelo più bello che era in paradiso. Quando Dio ha creato gli angeli, ha creato la varietà, anche là non ce ne sono due di uguali, va bene. L'angelo più bello, Lucifero vuol dire portatore di luce, l'angelo più bello che era in paradiso ha avuto un pensiero di superbia, di mettersi al posto di Dio, è diventato Satana. È stato questo, è stata la sua superbia, perché loro erano puri spiriti, quindi non c'erano peccati materiali, diciamo, non va bene? È solo la superbia che l'ha ridotto così. E guardate che la superbia è la prima, il primo difetto che abbiamo tutti, tutti, ecco, contro il quale dobbiamo proprio combattere, combattere molto. La superbia l'ha ridotto, voleva mettersi al posto di Dio. Era bellissimo, Lucifero vuol dire portatore di luce. E aveva una codazza di altri angeli che la pensavano come lui e sono diventati tutti i demoni. Tutti, hai capito cos'è il peccato grave? Di superbia, perché loro non potevano fare altro peccato che di superbia, perché erano puri spiriti, pura intelligenza, non avevano il corpo, volevano mettersi al posto di Dio, che invece non si può, assolutamente non si può. E non importa, non è qua il mio, ma capite, questo è il peccato di Lucifero. E la superbia è il primo difetto che abbiamo tutti noi, il più grave, quello che ci fa sbagliare sempre. Se voi guardate, quando vi arrabbiate con qualcuno è perché volete essere superiore a lui e non accettate quello che lui pensa. Quando tradite qualcuno è perché credete di essere migliori degli altri. È sempre la superbia la radice di tutti i nostri peccati, tutti i nostri. Di voler imporsi, di voler essere primeggiare, di dover essere... questo dobbiamo tenere in conto di questo. E allora, grande guarda alla superbia. Dire, ma perché devo essere superiore degli altri? Io sono come gli altri, anzi, magari sono un peccatore, Signore perdona, e poi chiedete aiuto, Signore. Pregate, con la preghiera ottenete tutto, tutto con la preghiera. Prima di tutto pregate per farmi santi voi, e voi mi chiedete, io faccio i santi, sì, in questo senso, no, avere più i peccati mortali nell'anima, questo sì, questo non fare più peccati mortali di nessun genere, e anche guerra i peccati veniali, guerra perché attraverso il peccato veniale si arriva al mortale facilmente, poi imperfezioni ce ne sono sempre un sacco, quelle ci servono a essere umili, no? Dire, ma guarda, mi avevo fatto questo proposito di essere così gentile, invece guarda cosa ho fatto, oppure così. Ecco, queste sono imperfezioni, anche involontarie a volte. Ecco, cercare, ma cercare, e pregare, pregare, pregare. La preghiera che vi aiuta. Perché senza Dio noi non facciamo niente. Allora vi auguro una buona novena, no? Adesso torniamo verso Natale. Ci sono queste grandi feste, la festa dell'Immacolata. Ecco, guardate, fate una santa confessione, una santa comunione proprio speciale per l'Immacolata, va bene? Ecco, l'auguro a tutti voi questo.
E poi prepariamoci per il Natale. Non le feste natalizie, il Natale. Il ricordo dell'avvenimento più bello che sia stato nel mondo. La venuta al mondo, la nascita del Figlio di Dio. E auguri a tutti, va bene?
Grazie, ho dato il
mio. E grazie all'avvocato che ci ha
aiutato.